Così, cioè, la parte biografica che mi piace di più è Sono un peccatore perdonato, ancora in fase di perfezionamento da parte del Signore, per cui work in progress. Allora, correva l'anno 1988. Io mi trovavo all'aeroporto di Chicago, scrutavo con gli occhi i passeggeri che uscivano dalla porta. Erano passati 10 mesi da quando avevo visto la mia fidanzata. In pochi secondi lei sarebbe uscita da quella porta. In pochi secondi l'avrei rivista dopo aver aspettato così tanto tempo. Poi la Silvia è uscita. L'ho vista e l'ho abbracciata. A quel punto il mio essere era inondato da qualcosa di molto bello. Io ero ricolmo di qualcosa di molto particolare. Io ero pieno di gioia. Duemila anni fa, da secoli, il mondo aspettava l'arrivo del Messia. Aspettavamo, o noi si aspettava, o si aspettava, ma aspettavamo l'arrivo di colui che ci avrebbe portato la speranza. Aspettavamo il Messia che ci avrebbe liberato dalla condanna del peccato. Aspettavamo che egli entrasse nel nostro mondo per portarci la salvezza. Se la mia gioia era grande per l'arrivo della fidanzata, pensate quanto sarà stata grande la gioia per l'arrivo del Cristo. Non si trattava di un piccolo fidanzato che aspettava la fidanzatina, ma l'universo intero che aspettava l'arrivo di Gesù, il Dio incarnato. Dalle scritture gli ebrei sapevano che egli doveva venire. Anche i magi d'Oriente erano stati avvisati da Dio dell'arrivo di suo figlio. E se non mi fraintendete, forse possiamo anche supporre che i coristi angelici facessero le prove da secoli, desiderosi di accogliere festanti il bambino re. Poi viene l'annuncio che Dio affida ad un angelo. Gli dice di annunciare l'arrivo di suo figlio a un gruppo di umili pastori. E qual era l'annuncio? Qual era? Luca 2,11. Oggi nella città di Davide è nato per voi un Salvatore che è il Cristo, il Signore. Il Cristo. Il Cristo era arrivato, finalmente egli era sceso dalla sua dimora celeste, generato dallo Spirito Santo, nato da una vergine. Gesù Cristo è nato. Emanuele, Dio con noi, finalmente, dopo un'attesa così lunga. L'annuncio che vi ho appena letto ha anche un preambolo. Vi ho letto Luca 2, 11, ma ora vi leggo il versetto precedente, dove troviamo appunto quel preambolo. Sempre l'angelo che si rivolge ai pastori, al versetto 10, dice: non temete, perché io vi porto la buona notizia di una grande gioia, una grande gioia che tutto il popolo avrà. L'arrivo di Gesù porta gioia. Se qualcuno ha sonno, non ha dormito bene. Questo è un riassunto. Ok? Se dormite, non lo so, però lo fate voi. L'arrivo di Gesù porta gioia. Riassunto. Anzi, il testo dice che egli porta una grande gioia. E nei prossimi minuti vorrei farvi vedere che Gesù porta la gioia e che quella gioia può essere anche di ciascuno di noi. Poc'anzi abbiamo nominato i Magi d'Oriente. Dio li aveva guidati ad adorare Gesù per via di una stella che indicava loro la strada. Ebbene, in Matteo 2,10 leggiamo della gioia dei Magi. Il testo dice: quando i Magi videro la stella, si rallegrarono di una grandissima gioia. Gesù porta la gioia. Dio aveva scelto una vergine di nome Maria per portare nel mondo il figlio di Dio. In Luca si trova il cantico di Maria, chiamato anche il Magnificat. In questo cantico Maria loda Dio per aver scelto lei di essere la madre del Messia. In Luca 1, 46-47, Maria dice questo: l'anima mia magnifica il Signore e lo spirito mio esulta in Dio mio Salvatore. Riguardo all'arrivo di Gesù, Maria esulta in Dio. Esultare è un sinonimo per gioire. Volete sapere come Giovanni Diodati, 1576 a 1649, noi conosciamo la vecchia Diodati, volete sapere come tradusse lui questa frase? Io ve la dico comunque, anche se non mi interessa. L'anima mia magnifica il Signore e lo spirito mio festeggia in Dio mio Salvatore. Gigante. Diodati era un ebraista, un gigante. L'anima mia magnifica il Signore e lo spirito mio festeggia in Dio mio Salvatore. Maria festeggiava riguardo all'arrivo del Messia. Giovanni Battista era il precursore del Messia. Giovanni era colui che doveva andare davanti al Signore per preannunciare il suo arrivo. La mamma di Giovanni si chiamava Elisabetta. Questo è per vedere se siete svegli. Elisabetta e Maria erano parenti, esse erano anche incinte nello stesso periodo. Infatti Luca ci dice che Elisabetta si trovava nel sesto mese della sua gravidanza quando il Messia è stato concepito nel grembo di Maria. Proprio in quel periodo Maria fa un viaggio a trovare Elisabetta. In quell'incontro non ci sono due persone, ce ne sono quattro. Due donne in dolce attesa e due bambini nei loro grembi materni. Quando Maria entra in casa e saluta il marito di Elisabetta, cioè Maria entra in casa, saluta il marito di Elisabetta, qualcosa succede. Luca 1,41 dice: appena Elisabetta udì il saluto di Maria, il bambino Giovanni le balzò nel grembo. Giovanni fa un salto dentro Elisabetta perché sente la voce di Maria. Perché? Perché in quel momento dove c'è Maria c'è anche Gesù. E qual è il tipo di salto che Giovanni ha fatto? Il testo ce lo dice? Si tratta di un salto di gioia. Lo sappiamo da Luca 1,44, pochi versetti più avanti, dove Elisabetta dice a Maria: non appena la voce del tuo saluto mi è giunta agli orecchi, per la gioia il bambino mi è balzato nel grembo. Giovanni ancora nel grembo materno è gioioso. Perché? Perché? Perché Gesù Cristo è arrivato. E perfino prima della nascita di Gesù, il precursore del Messia, esprime questa gioia nell'unico modo possibile in quel momento. con un bel salto gioioso nella pancia della mamma. Gesù porta la gioia. Quando c'è Lui si festeggia perché c'è la gioia. In Luca 19:6, quando Gesù ormai è grande, egli accoglie un peccatore di nome Zaccheo. Si tratta di quell'uomo basso come me, c'ho un feeling per Zaccheo, mi identifico come basso. Si tratta di quell'uomo basso appunto che era salito sopra un sicomoro per vedere Gesù. Gesù invece si ferma davanti a Zaccheo e gli dice: Zaccheo, no? Scendi presto perché oggi io devo fermarmi a casa tua. Ascoltate come prosegue il testo e me lo direte voi. Zaccheo si affrettò a scendere e accolse Gesù con gioia. Gesù porta la gioia. In un'altra occasione, dopo aver insegnato ai discepoli in Giovanni 15:11, Gesù dice il motivo per cui aveva parlato. Dice ai suoi discepoli, vi ho detto queste cose affinché la mia gioia dimori in voi e la vostra gioia sia completa. Gesù porta la gioia, una gioia completa. Ovviamente quando arriviamo alla crocifissione di Gesù c'è il dolore e non la gioia. Tuttavia, parlando proprio della sua morte imminente in Giovanni 16, Gesù parla anche della sua risurrezione. Riguardo alla sua morte e successiva risurrezione, Gesù dice questo ai discepoli, questo è Giovanni 16:20-22. In verità vi dico che voi piangerete e farete cordoglio, sarete rattristati, ma la vostra tristezza sarà cambiata in gioia, perché io vi vedrò di nuovo e il vostro cuore si rallegrerà. E aggiunge, e nessuno vi toglierà la vostra gioia. Gesù porta la gioia nella sua risurrezione, una gioia che nessuno ci può togliere. Da quel momento la gioia sarà una caratteristica della Chiesa primitiva. In Atti 2:46 abbiamo una sorta di riassunto della vita comunitaria della Chiesa. Sentite ciò che si dice riguardo ai primi seguaci di Gesù. Ogni giorno andavano assidui e concordi al Tempio, rompevano il pane nelle case e prendevano il loro cibo insieme con gioia e semplicità di cuore. È lo Spirito Santo che dà gioia al credente in Gesù Cristo, è lo Spirito Santo che ci dà gioia. Infatti, in una descrizione della Chiesa primitiva, in Atti 13:52, leggiamo che i discepoli erano pieni di gioia e di Spirito Santo. Per questo motivo non è un caso che Galati 5:22 include tra la gioia, cioè include la gioia tra le nove caratteristiche che lo Spirito produce nella vita del credente. Ora attenzione, non sto dicendo che i seguaci di Gesù avranno sempre una vita facile. Anzi, Gesù stesso promette la tribolazione per i suoi seguaci. Una promessa. Noi ci rifacciamo alle promesse di Dio. Dio ci promette la tribolazione. Chi si intende capisce la battuta name it and claim it, cioè claim your tribolazione. Fa parte del pacchetto. Finché siamo in questo mondo, noi avremo tribolazione. Ma la gioia che Gesù dà non dipende dalle circostanze. E questo vuol dire, e la cosa è proprio un tassello particolare, questo vuol dire che la felicità e la gioia non sono esattamente identiche, collegabili, ma non identiche. La felicità è effimera, essa dipende dalle circostanze, la gioia invece è robusta e può reggere anche le batoste di questa vita. Pensate a due pennarelli, no? La felicità è quello delebile, giusto? La gioia è quello indelebile. Abbiamo già sentito Gesù in Giovanni 16:22, dove egli dice che nessuno può, vi ricordate, togliere la gioia del credente? Nessuno. La gioia quale? Quella che viene da lui. Con questo in mente non ci sorprendiamo quando leggiamo la lettera di Paolo ai Filippesi, un tema di fondo della quale è la gioia. Filippesi 4:4 e dove Paolo, è un versetto un po' rappresentativo di tutta la lettera, e Paolo dice questo: rallegratevi sempre nel Signore. Ripeto, rallegratevi. E vi ricordo che Paolo scriveva questa lettera da dove? Dal carcere. Egli era in prigione perché era un mascalzone, un criminale, no, per il Vangelo, per cui più innocente di così non si può. Ciononostante egli si rallegrava nel Signore e diceva ai suoi convertiti di fare lo stesso. La gioia di Cristo non dipende dalle circostanze. Questo vuol dire che noi possiamo anche gioire quando le cose non vanno per il verso giusto secondo noi. Ciò sarebbe più consono con che cosa? Con la felicità, giusto? La felicità più quando le cose vanno per verso da noi ritenuto quello giusto, sono felice. La felicità è delebile, si può cancellare, la gioia invece è indelebile. La gioia è profonda, è robusta, essa rimane quando è già scappata la felicità. Cioè, la gioia si gira intorno, la felicità se n'è già andata via e la gioia è lì. La gioia non scappa, la gioia. La gioia che Cristo dà non dipende neppure dal calendario. Certo, predico oggi sulla gioia di Natale perché ci troviamo nei pressi del 25 di dicembre. La gioia non fa capo al calendario. La gioia che Cristo dà può essere nostra 365 giorni dell'anno, per i precisini 366 negli anni bisestili. Ok? Volevo includere questo, abbiamo forse qualche scienziato qui, non so. Per questo motivo un'altra lettera, la prima ai Tessalonicesi, Paolo scrive: abbiate sempre gioia. 5:16. Durante questa vita noi non vediamo Gesù con gli occhi fisici, lo vediamo però con gli occhi della fede. Nella sua prima lettera Pietro commenta questa realtà, capitolo 1, versetto 8, e gli scrive, dice questo: voi credete in Cristo benché ora non lo vediate. Poi continua dicendo: e esultate di gioia ineffabile e gloriosa. Ineffabile e gloriosa, no? Quando Gesù ha cambiato, vi ricordate quando Gesù ha cambiato l'acqua in vino alle nozze di Cana? Era un vino un po' scadente. No, il maestro di tavola ha commentato la qualità del vino fatto da Gesù. Quel vino era buono, molto buono. Qui Pietro commenta la qualità della gioia che Gesù dà, una gioia ineffabile e gloriosa. Gesù non dona cose scadenti, egli dà la gioia con i fiocchi. Un giorno noi avremo finito questo percorso eterno, terreno, questo percorso terreno. E allora, se siamo credenti in Cristo, sottolineo, ribadisco, ripeto, se siamo credenti in Cristo. Andremo a stare per sempre con Cristo. La Bibbia parla del destino eterno del credente in più modi. La Bibbia parla del paradiso, del cielo, della nuova Gerusalemme e via dicendo. Inoltre, in una parabola, Gesù descrive il paradiso come un ingresso nella, you know, gioia del Signore. Matteo 25:21, nella parabola dei talenti, Gesù dice al servo buono e fedele, cosa dice? Entra nella... Ok, ripartiamo da capo. Allora, correva l'anno 19... Il ritornello lo sapete, entra nella gioia del tuo Signore. Qui la gioia rappresenta il paradiso ed è logico che sia così. Se l'arrivo di Gesù porta la gioia, il nostro stare con Lui per sempre non potrebbe portare di meno. Dove c'è Gesù, dove c'è lo Spirito, dove c'è il Padre, lì c'è anche la gioia. Gesù porta la gioia. Salto il recap, riassunto, e proseguo. Perché avete già ricordato tutto, giusto? Perché dopo ci sarà la prova. Se qualcuno, sono anche professore, se qualcuno non ne fosse già convinto, potremmo guardare ancora tanti altri passi biblici. E in questo sermone non abbiamo nemmeno menzionato l'Antico Testamento. Ci avete fatto caso? Non per trascuranza, per questione di tempo. La gioia è dappertutto nella Bibbia. E un solo sermone non può che dare un piccolo assaggio dei dati biblici a riguardo. Ma dobbiamo ancora menzionare un'altra gioia. E questa è una gioia molto interessante. Si tratta della gioia di Dio. Anche qui sarebbe impossibile approfondire perché l'argomento della gioia divina è troppo vasto. Tuttavia, c'è una situazione particolare che dà gioia al Signore. Dio si rallegra quando la gente si converte. Dio si rallegra quando noi ci ravvediamo e ci convertiamo a Cristo. Gesù porta la gioia a noi esseri umani, ma da parte sua Dio stesso gioisce quando la gente crede in Cristo. Luca 15:10 recita che vi è gioia davanti agli angeli di Dio per un solo peccatore che si ravvede. Quanti siamo? Non so, non in sala, ma sulla terra in questo momento? 7 miliardi e mezzo. E così un solo peccatore si ravvede e vi è gioia davanti agli angeli di Dio per un solo peccatore che si ravvede. Quel peccatore sei tu, quella peccatrice sei tu. Quel peccatore sono stato io, per la grazia di Dio. Anni fa Dio ha deciso, nella sua misericordia, di prendere uno studente universitario, confuso, eccetera, dicendo tu sei mio. Mi piace da morire, non so, uno dei puritani che dice che tu hai contribuito qualcosa alla tua salvezza, il peccato che ha reso necessaria la tua salvezza. Io ho contribuito alla mia salvezza, il mio peccato. Non avevo altro da dare. gloria al suo santo nome. Cristo porta la gioia ed egli vuole darci la sua gioia durante questo periodo natalizio. Se crediamo in Lui e solo in Lui, anche noi avremo la gioia di Cristo. Inoltre ci sarà gioia in cielo per via della nostra conversione. Il racconto del figlio prodigo simboleggia il nostro ravvedimento. Vi ricordate quello che succede? Quando il figlio prodigo ritorna nella casa del padre, la Bibbia dice che il padre fa fare una grande festa. Se non ci siamo già ravveduti, se non abbiamo ancora creduto in Cristo e solo in Cristo, perché non lo facciamo oggi? Perché non entriamo anche noi nella gran festa del Signore? Perché non accogliamo oggi Gesù, il portatore della gioia? Colui che porta il perdono, colui che è sceso dal cielo, meraviglioso scambio. Egli è diventato ricco, egli ricco è diventato povero per noi poveri, affinché noi in lui potessimo diventare ricchi, spiritualmente ricchi, perdonati dei nostri peccati, tutelati in questa vita e per sempre da colui che è più forte di qualunque cosa. Paolo, Romani 8, che dice né questo né quello né quello, cioè in sintesi nulla, se siamo in Cristo, ci può separare dall'amore di Dio. E Paolo precisa che è in Cristo Gesù. Se io, se te, se siamo in Cristo Gesù, non c'è tutela maggiore nell'universo. Siamo coperti dal sangue di Cristo, visti dal Padre in Cristo. Cristo è perfetto, la pupilla dell'occhio del Padre. Noi siamo completamente accettati, accettati quanto Gesù, perché noi siamo in Gesù. Concludo leggendo Luca 2, 10 e 11, le parole che l'angelo disse ai pastori riguardo alla nascita del Messia, Gesù Cristo, il portatore di gioia. Le abbiamo sentite tante volte intorno al periodo natalizio, ma ascoltiamole ora, alla fine di questo sermone, come se le sentissimo per la prima volta. E poi chiedo a Kito, chi deleghi a pregare. L'angelo disse loro: non temete, perché vi porto la buona notizia di una grande gioia che tutto il popolo avrà. Oggi nella città di Davide è nato per voi un Salvatore, che è Cristo il Signore.